parleremo anche di parole di Dio e mass media. Michele Colonelli lavora per il nostro internet, eh? Se vi addormentate, quando andate a casa, risentitelo su internet della parrocchia. E a pagina, al numero 4 del foglietto, che poi è sempre pagina 4, riprendiamo qui. Mi rimane molto impresso, è quello con cui abbiamo finito. L'ignoranza delle scritture, cioè ignorare, non è un'offesa. Ignorare le scritture vuol dire ignorare Gesù Cristo, dice San Girolamo, che ci ha dedicato la vita nel tradurre in greco tutto l'Antico Testamento e tutto il Nuovo. E in una grotta in penitenza, in preghiera. C'è la grotta di San Girolamo, perché noi è stato in Israele. Dunque, facevo oggi una riflessione nel pensare anch'io un po' a queste cose. Con tutti i brani che ho tirato fuori in queste settimane nel preparare il ritiro, sulla parola di Dio nella Bibbia, ne ho trovati alcuni che conoscevo di certo, ma non li pensavo neanche come ricchezza. È una constatazione che ho fatto che mi ha fatto pensare molto. Si parla molto di più della parola di Dio che dell'Eucaristia. Ma ci pensate? Eppure è chiaro che l'Eucaristia è l'Eucaristia, insomma, no? Però quale insistenza sulla parola di Dio alla portata di mano di tutti? Tu per fare la comunione devi prepararti, devi andare a messa, oppure devi essere malato, che te la portano a casa, devi andare in chiesa, trovare un prete, un diacono che te la dia, eccetera, eccetera. Perché è molto prezioso. La parola ce l'hai alla portata sempre. Ho fatto una testimonianza una volta in chiesa, che poi di una persona della comunità, che ha invitato insistentemente a venire qui, ma è lontano a lavorare, non può venire, è proprio lontano anche adesso. E perché è molto dentro, viene messa tutti i sabati, ma non si inserisce proprio anche per il tempo e il carattere, no? Io l'ho detto in chiesa, nessuno sa. Invece, in qualche maniera, qualcheduno gliel'ha detto. E lui me l'ha detto. E dice, uno che mi conosce sa che io faccio così, me l'ha detto, ha capito che sono io. E lo dicevi per me? Sì, speravo che ci fosse anche qualche altro, beh, ci sarà certamente, ma che cosa? Che lui c'ha la Bibbia nella valigia, lui un viaggiatore come lavoro, settimanalmente va all'estero, e ha la Bibbia e sull'aereo e nelle serate in albergo da solo, lui legge sempre solo la Bibbia, un'occhiata ai giornali, un'occhiata al telegiornale e poi Bibbia, si nutre di Bibbia, che anche sulla Bibbia, sono semplicissimo. Bene, allora lo spirito che interpreta la Bibbia, quando ci si accosta alla parola di Dio, bisogna invocare lo Spirito Santo che ci illumini, perché abbiamo subito a distinguere lo stile, l'atteggiamento con cui noi ci accostiamo a qualsiasi altra lettura, seppur buona, seppur buonissima. È lo spirito che discerne, come io ho detto, che penetra fino alle, che lo leggeremo adesso, fino alle midolla, vedremo adesso, è come una spada, saper distinguere, che avvenga così, questa alla fine dico parola di Dio, si dice parola di Dio, non è parola di Dio, per il lettore, dice parola. E quello spirito, abbiamo letto Emmaus nella messa, non lo siamo andati oltre, quando la seconda parte dicevano, non ci sussultava il cuore mentre lungo la via ci parlava. Ecco, fino a portarsi che a sussultare, a far sussultare il cuore. Questo sarebbe il dono più bello che abbiamo, che il Signore potrebbe dare. Sentire, ma qualche volta l'abbiamo sperimentato, sentire il cuore sussultare perché Dio mi sta parlando con queste parole che le ha dette a tanti, ma le dice a me come in esclusiva in certi momenti. Sentire sussultare il cuore, allora bisogna che sia lo Spirito a discernere questo. Ecco. Perché Gesù ha detto nell'ultima cena: il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Capito? Lui ci ricorda le parole del Signore, vi le ricorderà. E così lo Spirito Santo ha ispirato gli autori materiali della Bibbia. Cioè, due autori ha la Bibbia, l'autore divino e l'autore umano. L'autore divino, attraverso lo Spirito, suggerisce all'autore umano qual è il suo pensiero da scrivere, a mettere per iscritto e tramandarlo, di modo che poi sia davvero. L'ispirazione si chiama questa nella teologia. È gli ispirati, quindi dallo Spirito Santo, la parola di Dio, l'ispirazione, che non è una dettatura meccanica, è un muovere il cuore e la testa perché ciò che è scritto venga secondo quello che veramente Dio ha voluto dire e far durare per sempre. Dice San Gregorio Magno: la scrittura cresce con colui che la legge. Nessun incontro con la parola di Dio andrà vissuto allora senza aver prima invocato lo Spirito, che schiude il libro sigillato muovendo il cuore e rivolgendo Dio, aprendo gli occhi alla mente, dando dolcezza nel consentire, nel credere alla verità. Ecco, la costituzione dei verbum. Può darsi che una qualche volta nella vita vi sia dato di confrontare, se volete, io dico, noi abbiamo i testi del Concilio e le breve, perché cosa volete, sono qualche decina di paginette, la costituzione del verbum, che è proprio al fondamento del rilancio della parola di Dio nella vita della Chiesa. Questo accaduto nel 64, quindi sono quasi una cinquantina. Dunque, il numero 5, la Chiesa, creatura e casa della parola. Quando stamattina abbiamo letto quella parabola moderna di Master, Carlos Master, in cui al posto di casa bisognava mettere Bibbia, qualcheduno ha detto Chiesa, e non ha sbagliato, capito? Ma specificatamente la Chiesa non si è mai chiusa, ha sempre aperto anche i poveri, anche in momenti di crisi, anzi in momenti straordinari, sempre stati dei santi e così. Ma la Bibbia sì che è stata chiusa un po', è lasciata in mano ai sapienti, cosiddetti noi studiosi di Bibbia, quelli che la potevano capire, ma non al popolo, andando contro a se stessa la Bibbia. Perché dice Gesù: ti ringrazio Padre perché hai rivelato queste cose, i semplici, le hai nascoste ai sapienti e agli intelligenti, polemicamente, ironicamente, quelli che si credono sapienti e intelligenti. Quindi è del popolo, è dei piccoli, non piccoli bambini, ma piccoli, piccola gente semplice. Ecco, il Concilio l'ha aperto. Il Papa Paolo VI poi ne ha fatto una enciclica che è veramente meravigliosa, Evangeli Nunziandi, ecco, e che veramente è una delle belle, più belle encicliche, questo dopo il Concilio, per rincarare la dose. Ebbene, allora, come diciamo dall'Eucaristia che la Chiesa fa l'Eucaristia, è giusto il termine fare, non celebrare, capito? Celebriamo. È anche bene celebrare, ma è giusto conficere Eucaristia, quindi fa. L'Eucaristia fa la Chiesa, forma la Chiesa, Così identicamente si può dire che la Chiesa annuncia, fa la parola, che è già di Dio come del resto dell'Eucaristia, e la parola sostiene la Chiesa. È sulla parola di Dio che mi posso presentare come Chiesa di Gesù Cristo, non per una fondazione di un capo, di un partito, di un filosofo. È sulla parola di Dio che è stata fondata la Chiesa. Chi mai avrebbe potuto pensare di istituire una cosa divina? Quelle che fanno gli uomini sono cose umane. Questa è divina, la Chiesa è divina, di origine divina. Ed è talmente divina che Gesù l'ha sposata. È la sposa di Cristo, perché anche lui fa parte della Chiesa. Dunque la Chiesa è creatura e casa della parola. Non che uno non possa leggere per conto sua Bibbia, deve, bello, bellissimo, le Bibbie vanno bene, ma lo diremo che domani il programma, questo è dato, accenno un po'. Mettere la Bibbia non in biblioteca, ma in meno una delle coppie più leggibili, in un posto della casa dove si possa guardare la Bibbia aperta, chi entra non debba ammirare soltanto i quadri, ma trovi un po', e il crocifisso non si vada neanche più, oltretutto si mette all'uscita della porta, no? Sì, è bene che gli saluto, ma nessuno lo guarda, nessuno guarda la peraria, la cosa che voglio guardare è altezza di uomo, cose laterali non riguarda nessuno. Ecco, difficile che il crocifisso sia messo in un posto bello, si mette lì come un saluto, una benedizione che ti dà, ma nessuno quando va fuori guarda per altro. E che si veda che c'è magari una Bibbia aperta, che vuol dire che non è letta di tanto in tanto. Ecco, anche qui, sempre esempi, mi ha fatto una bellissima impressione di essere andato in una famiglia poche settimane fa, dove ci sono due bambini, che uno dei catechismi altro più piccolo ancora, e mi hanno fatto vedere nelle due stanzette dei bambini, che i papà e la mamma hanno con loro costruito un angolo di preghiera, in tutte e due, e c'è il Vangelo dei bambini aperto, c'è la Madonna, c'è il crocifisso, la fotografia del loro battesimo, ciascuna. E alla sera vanno in una e alla sera in un'altra a pregare con i bambini. È di fronte al letto, si inginocchiano davanti al letto, è appena di là del letto, capito? Hanno fatto proprio. È bello perché di solito invece ci sono tanti giocattoli, se sono giovani ci sono tanti poster di tutti i generi. E però non c'è il poster di Gesù Cristo, E allora, che giovane spirita. La Bibbia dunque va bene letta anche per conto proprio, ma più bello è leggerla insieme, specialmente in famiglia, più bello ancora è leggerla con gruppi comunitari, più bello assolutamente nel senso più assoluto leggerla nella liturgia, della domenica specialmente, ma anche feriale, che è la continuazione domenicale. Lì è veramente, certamente, sicuramente Dio che parla, e negli altri casi sì, assiste. Ma la presenza di chiesa e la presenza celebrativa, la presenza liturgica, la certezza dello Spirito Santo sicuramente in massima forma è espressa nella messa. Ecco perché è la chiesa che è il contenitore della parola, è la casa della parola. L'obbedienza della fede della parola, al numero 6. Alla parola del Signore corrisponde veramente, se accetti di porti, in quell'ascolto accogliente, che è l'obbedienza della fede con la quale l'uomo si abbandona tutto Dio liberamente, prestando il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà a Dio, che rivela e assentendo volontariamente alla rivelazione data da Lui. Ecco ancora la Dei Verbum, un linguaggio un po' più difficile, mentre detto che è un po' più facile, però al fondamento avete compreso che noi dobbiamo mettere la nostra fede al servizio della parola e la nostra fede fondata sulla parola di Dio e non sul sentimento. quando poco fa dicevo che la parola è buona cosa che sia letta anche da sola, ma non esclusivamente, perché altrimenti anche qui possiamo cadere nell'intimismo, sentimentalismo, relativismo, oppure anche qui la Bibbia fatta da te. Chi ti aiuta a interpretarla? Chi ti aiuta? Deve essere interpretata con la comunità. Pericolosi quelli che si leggono la Bibbia sempre esclusivamente da soli e non la amano in altre occasioni. Il Dio che si comunica al tuo cuore ti chiama ad offrirgli non qualcosa di te, ma te stesso. Questo ascolto accogliente ti rende libero, come il Vangelo di Giovanni 8. Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ecco, la parola liberante, perché quando è fondata su Dio, Dio è uno di parola, che mantiene la sua parola. E ti senti veramente libero sulla parola di Dio. Quindi altro che incatenato, altro che obbligato. Proprio per questo che il Salmo 118 è bello. Perché pur parlando di comandamenti, di decreti, di leggi, eccetera, eccetera, sembra quasi essere un ossessionante atteggiamento autoritario, invece è liberante, proprio perché dà la pace, dalla gioia, dalla serenità. Se avete cominciato a meditarlo, a pregarlo, vedete che è tutto in senso positivo. È veramente liberante la parola di Dio, che ti dà sicurezza. Non ti senti schiavo di niente, di nessuno, perché quella è la parola che ti libera. Nella parola di Dio è Dio stesso a raggiungerti e a trasformarti. Senti cosa dice la pur difficile lettera agli ebrei, come abbiamo sentito poco fa nell'ora media. La parola di Dio è viva, viva ragazzi, come nessun'altra cosa. Non un giornale, non neanche una lettera che ti arriva scritta di recente molto forte, non è più viva, lì è già lettera morta, viva la persona, viva il sentimento, ma lì è. La parola di Dio è sempre viva, come l'Eucaristia, efficace, più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Esso penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture, delle midolle, scrute i sentimenti e i pensieri del cuore. E come stamattina abbiamo detto e cantato Isaia, come la pioggia e la neve scende dal cielo e non vi ritorna prima di aver fertilizzato la terra e dato il grano e poi ritorna per ridiscendere ancora, quasi a rifornirsi di Dio, nutre questa proprio, giudica. Questa taglia, la verità, qui ci trovi dentro la verità, capito? Ciò che è bene, ciò che è male lo trovi nella parola di Dio. Agire secondo coscienza non vuol mica dire secondo una mia coscienza, perché puoi farti anche una coscienza molto umana, ma la coscienza cristiana è fondata sulla parola di Dio. Quando un cristiano dice ho agito in coscienza, ma se la tua coscienza fosse un po' troppo ruvida, se la tua coscienza si fosse formata su dei sentimenti non buoni, dici che hai coscienza. Se la tua coscienza ti dice, per me è giusto ammazzare quello lì, e allora lo faccio, io agito bene in coscienza. No, tu cristiano, la tua coscienza la formi su Dio e sulla parola di Dio. È contento Dio? Cosa vuole Dio? Ecco, qui si forma la coscienza del cristiano, altrimenti è una coscienza estremamente pericolosa e anarchica, perché ci sono mille persone, mille coscienze, non si ritrovano più, ma ci ritroviamo tutti sulla parola di Dio. È lui importante. Dice San Gregorio Magno, impara a conoscere il cuore di Dio nelle parole di Dio. Ecco perché il Vangelo è la buona novella, il culmine della parola di Dio è, sapete bene, l'Eugelion, l'Evangelo, la buona notizia. E allora, se è buona notizia data con amore, impari il cuore di Dio attraverso questo. Del resto Gesù è venuto soltanto a rivelare attraverso il suo cuore il cuore del Padre. Una via nuova, ripresa, non nuovissima, c'era già, ma ripresa, rilanciata, e grazie a Dio amata da molta gente, per accogliere la parola di Dio è la lectio divina, lettura biblica, proprio uscita dal concilio raccomandata. Sul momento non è stata percepita, ci è voluto una quindicina d'anni prima che ci fossero i tentativi più robusti, no? Portati avanti da alcuni amanti della parola di Dio, più ancora dei biblisti. E, perché hanno faticato i biblisti, pur essendo riconoscenti a loro per tutto il bene che ci hanno dato nel riscoprire questo tesoro. Però alla fine c'era la deformazione professionale che lo studio ti può portare a essere troppo furbi dopo, non è mica, vale mica la pena. E allora è arrivata la lectio divina, un modo antico e nuovo di affrontare la parola di Dio, che non è una semplice lettura umana. Ecco, adesso apro, leggo una pagina, ho fatto una lettura biblica, perché ho letto la Bibbia. No, è troppo riduttivo questo. E allora come viene? Come leggere la parola di Dio? Una via ben collaudata ormai per approfondirla è gustare e gustarla. È la lectio divina che costituisce un vero e proprio itinerario spirituale in varie tappe. Quattro soprattutto. La prima tappa è la lectio, cioè la lettura propriamente detta. Leggi attentamente più volte, quindi non una sola volta, un passo della scrittura e domandati che cosa dice il testo, in se stesso. Cosa intende dire il Signore? Mi domando io. Come quando leggi un testo anche di carattere umano, un testo scolastico, una cosa, cosa vuol dire sta roba qui? Cerchi di leggerlo bene, sottolinearlo. E con me. Quando sei arrivato, dedicato un po' di tempo a questo, passa quindi alla meditazione naturalmente, che è come una sosta interiore. Raccogliti e chiedi a Dio che cosa dice a me questa parola. Cosa mi dici? Cosa mi vuoi dire, Signore, con queste parole? Non quindi cosa intendi dire, cosa significa genericamente con un'esegesi utile, ma finisce lì. E dire come il giovane Samuele della messa di stamattina: parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Rispondi quindi con la terza fase, che è l'oratio, la preghiera, rivolgendoti così a Dio che ti ha parlato. Quando Dio ti ha parlato, ti ha suggerito quello che pensi, che ti abbia voluto dire, tu rispondi: che cosa dirò a te, mio Signore? La risposta la darai invitando il tuo Dio ad abitare nella casa del tuo cuore, perché trasformi i tuoi pensieri, i tuoi passi, nel senso che sei luce ai miei passi, nel senso che le mie vie, dice il Signore, non sono le vostre vie. Allora sì, insegnami, o Signore, le tue vie, perché io posso, non debba deragliare con le mie che sono fragili. Giungerai così alla quarta fase, che è la contemplatio, quel contemplare nella forma attiva, in cui il tuo cuore, toccato dalla presenza di Cristo, si chiederà che cosa devo fare ora per realizzare questa parola che ho letto, ho pregato e adesso contemplo, ma la trasformo in vita concreta, perché il Signore parla nella concretezza, non devo far finta di niente. Se il Signore mi ha suggerito, devo cercare di obbedire a questo. Contemplarci quindi diventa l'obbedienza. Quindi attenzione, intelligenza, giudizio e decisione, così si può tradurre anche la contemplazione e decisione. Attraverso queste quattro tappe vissute nell'incontro con la parola, essa sarà per te lampada che brilla in luogo scuro, finché non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori, la seconda di Pietro. Oppure, come è il titolo di questo ritiro e del Salmo 118, lampada per i miei passi e la tua parola, luce sul mio cammino. A volte potrà sembrarti che la parola letta non ti dica niente. Non scoraggiarti. Ritorna a essa, invoca: Signore, dammi vita secondo la tua parola. È sottinteso ciò che abbiamo detto prima. Se lo Spirito Santo va invocato per leggere una pagina per conto nostro, tanto più una lectio divina si è fatto sempre l'invocazione dello Spirito, sempre, sempre. Questa tua difficoltà l'hanno già vissuta prima di te, Abramo, perché non ci capiva niente quando il Signore gli ha chiesto, per esempio, di andare via dal suo paese, di portare il figlio a essere sacrificato. E così Sara, di avere un figlio a 90 anni. E così Mosè, che non voleva accettare di fare il condottiero, il liberatore, il libertatore. E così Geremia nella sua grotta, e così la giovane Esther, così Giovanni Battista, è lui, ditegli se è lui oppure se è dobbiamo aspettare un altro. E così è Pietro, e così è Paolo. Questi altri uomini e donne della Bibbia possono dirti la fatica e la gioia di credere. Prova a incontrarli meditando i testi che narrano la loro storia con le tappe della lezione divina. Scoprirai quanto sono vicine alle tue domande e come la loro esperienza ti parli. E la via che cerco di seguire negli incontri del laboratorio della fede, rivolto soprattutto ai giovani, come ha detto loro ripetutamente l'altro Papa, e anche pure questo, è che le nostre parrocchie diventino scuola di parole di Dio. Come scuola sono scuola di preghiera, le nostre comunità, la Chiesa diventi scuola di parole di Dio perché è la casa della parola. E come ci ha lasciato, come impegno il Vescovo nell'Assemblea, tra i 7 punti c'è anche in bella evidenza questo, la lezione divina, che noi, grazie a Dio, facciamo da tanti anni in comunità, da una trentina d'anni, qualche segno sicuramente buono l'ha portato. E andiamo un po', quando siete un po' stanchi, dico, agganciatevi, leggete da soli, Diciamo, i tempi che mi ero dato sarebbero 16:30, va bene. Allora, la parola è sorgente d'amore, quindi deve, come ai due discepoli di Emmaus, far fremere il tuo cuore di gioia. Non ci fremeva forse il cuore nel petto mentre lui parlava? È l'amore il frutto che nasce dall'ascolto della parola. Come dice Giacomo, siate di quelli che mettono in pratica la parola e non ascoltatori, illudendo voi stessi. Estote, facitore, verbi, e non auditore stanto. Siate costruttori della parola e non soltanto degli ascoltatori, ingannando così voi stessi. Perché questo amore è vero, non un amore sentimentale. Amare con la pratica. Chi si lascia illuminare dalla parola sa che il senso della vita consiste non nel ripiegarsi su se stessi, ma in quell'esodo da sé senza ritorno, quell'uscita, che è l'amore. L'ascolto della Sacra Scrittura ti fa sentire amato, ti rende capace di amare. Se ti segni senza riserve, se ti consegni senza riserve al Dio che ti parla, sarà Lui a donarti agli altri, arricchendoti di tutte le capacità necessarie per metterti al loro servizio. Ecco perché Benedetto XVI invita specialmente i giovani posti davanti alla vita ad acquistare la dimistichezza con la Bibbia, a tenerla a portata di mano, perché sia come una bussola che indica la strada da seguire. La parola è guida sicura perché tra i tanti rumori del mondo ci conduce a impegnarci per gli altri sui passi di Gesù, a riconoscere in loro la sua voce che chiama. Le opere, segno della caritas presenti nella nostra chiesa, centro ascolto, casa accoglienza, mensa, ripolo, eccetera, le diverse attività di volontariato, le sfide della giustizia, della pace, della custodia del creato, le persone che ogni giorno bussano alla porta del tuo cuore, ti aspettano per capire se la parola che ascolti ti ha cambiato veramente il cuore. Se farai queste cose potrai sentire come rivolte a te quanto dice il Signore. Ogni volta che avete fatto queste cose, il più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Matteo 25. Di certo qui accenna all'attività caritativa, perché è una delle cose che immediatamente escono dalla parola di Dio, e per noi ecco l'importanza che farlo insieme con la Chiesa, con la comunità, con lo studio, la riflessione, perché si ha una pratica intelligente della parola di Dio. Nel senso che, per esempio, se nella Bibbia viene raccomandata l'elemosina, sicuramente si riferisce a quei tempi e anche a tempi recenti. Oggi invece, nello stile della situazione di questa globalizzazione, di questa situazione che si è creata, sembra che l'elemosina non sia più sufficiente, non sia più neanche giusta, perché con i racket che ci sono e con la metodologia si abitua la gente a elemosinare, eccetera. Allora c'è da studiare altri modi più radicali, non dispensarci dall'essere generosi, più radicali, non mettere la coscienza a posto come potrebbe fare un euro dato a un povero. Ecco, quindi per dire, l'importante è l'attenzione, c'è modo e modo diverso. Una volta c'era l'ospitalità che era sacra veramente, oggi non puoi aprire di notte a una persona che non conosci la tua casa, non lo puoi. Ecco perché ci sono le istituzioni che a loro volta già devono stare attente con persone specializzate. E a me, con un cuore che mi sanguinava, ho visto l'altra sera, alcuni giorni fa, dal citofono, dal monitor, uno che suonava alle 10 di sera, pioveva fuori, e dal monitor ho visto che era un pellegrino proprio col suo zaino, con il suo cappello, col suo bastone, con me. E io potevo alle 10 aprire, perché si può anche la svelta vestirsi da pellegrini e introdurre dentro le cose. E dopo, siccome si è arreso subito, ho detto sicuramente era una persona, perché chi invece insiste molto può essere pericoloso, si è arreso e dirà, niente anche questa volta qui. Però pellegrino caro, una volta si faceva così, ma adesso non puoi più andare di notte, andare a casa, casualmente a caso, a bussare di notte alla porta. Una volta le porte non erano neanche chiuse di notte, non c'era neanche la chiave, andavano al mercato, nei campi era tutto aperto, i vicini di casa mai avrebbero osato andare in una casa di un altro, oppure si ci andavano perché erano d'accordo di andare dentro a prendere il sale, ma non toccavano nient'altro, non si è. Oggi come oggi sapete com'è la cosa. Allora c'è da ristudiare davanti alla parola di Dio, con l'aiuto della Chiesa, il nuovo modo di condividere in maniera giusta, non abbandonare, che poi dopo, se ci pensiamo bene, è molto più impegnativo di prima, perché contro la povertà, dicono quelli, gli esperti di povertà, gli esperti di poveri, quali sono i missionari? Contro la povertà, contro la fame, cambia la vita. È ben più difficile che fare un'elemosina. La parola fonte di gioia e di speranza. Se ascolti la parola e la custodisci, sentirai che la tua vita dimora nel cuore stesso di Dio, là dove nasce continuamente la fiducia per il presente e la speranza per il domani. Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Vennero i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, ma ad essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chi invece ascolta le mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo stolto che ha fondato la sua casa sulla sabbia. Vennero i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Punto. Così finisce il discorso della montagna, iniziato con le beatitudini, durato per ben 3 capitoli. Di Matteo 5, 6 e 7. Questo brano, che è uno dei più belli che amo di più, è attualmente, da qualche decennio, scelto dagli sposi nel loro matrimonio, ma molti lo seguono. Con me molti lo seguono, so perché, ci forse sì. Perché dico, scegliete quel che volete, ce ne metto davanti 4 o 5, poi magari se ne accorgono che se vuoi. Voi siete che volete, a me piace questo, per esempio. No, molte volte davvero lo fanno anche per conto loro, no, proprio perché è bello. Cioè, fonda la tua casa, la tua famiglia, il tuo futuro, la tua storia, il tuo amore, le tue preoccupazioni sulla roccia della parola di Dio. La parola di Dio è una roccia, c'è cioè un fondamento naturale fatto senza bisogno di cemento. Loro non avevano il cemento, quindi dovevano andare proprio a cercare la roccia per costruire le loro case, così come il Tempio di Gerusalemme sul Monte Sion è una roccia, solo una grande roccia. Questa fiducia si nutre dalla gioia di sentirsi amati, come Geremia che dice: quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti. Quando le parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. E così anche quando accipe et manduca, prendi e mangia, la parola di Dio detta al profeta Elia, oppure anche quando nell'Apocalisse è dato il libro da mangiare e dice che l'ho divorato il libro da mangiare, e poi dopo ho sentito prima dolce in bocca e poi un gran mal di pancia, le viscere, perché è la parola che scuoteva, dopo è tornata dolcezza. E poi i due discepoli di Emmaus, di cui abbiamo già detto stamattina. Rimane sempre anche questa, una delle più belle icone sulla parola di Dio. Allora, soltanto vi dico, il resto lo finirete voi. Una parola sul silenzio che già ho detto, una parola su Maria. Sentite cosa dice Paolo ai Tessalonicesi. Noi ti ringraziamo, Dio, continuamente, perché avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma come è veramente, quale parola di Dio che opera in voi che credete. Questo è la frase, il passo più fondamentale per dimostrare la divina ispirazione, cioè che Dio veramente è nella parola di Dio. Chi dice che parola di Dio? Questo lo dice, eh? E infatti nei libri di teologia questo passo è fondamentale, è il più chiaro per parlare della ispirazione divina. E come si fa a sapere che già Gesù a sua volta dice, se questa è la parola di Dio, come fa? È un circolo vizioso. Allora si parte a ritroso, e cioè da Gesù risorto, come aveva promesso, secondo le scritture, capito? Gesù è risorto secondo le scritture. Perché? E questa è la prova scatenante della verità della parola. Perché si è sentito dire di altra gente che è risorta nella vita. Forse un mago, un qualche mago indiano riuscirebbe anche a far risorgere qualcheduno. Ma nessuno delle risurrezioni sentite è avvenuta secondo le scritture, cioè prevista centinaia di anni prima, migliaia di anni prima. Gesù è risorto secondo le scritture. È lì la divinità di Dio, capito? E dalla divinità di Gesù si dà forza alle parole che Gesù citava. Gesù citava l'Antico Testamento. Sta scritto, sta scritto, sta scritto. Cosa vuol dire sta scritto? Non si tocca. Quello che sta scritto non toccatelo, capito? Matteo poi tante volte ce l'ha detto quest'anno. Sta scritto per dire, è parola di Dio. Se no, che cosa era? Come dire, Dio ha detto questo e non discutiamone. Ecco, da lì poi si ritorna al Nuovo Testamento e poi gli apostoli che hanno preso su Gesù. Tutto questo. E Paolo, l'hanno lui dedicato appunto, ci aiuterà moltissimo, perché è quello che più di tutti nel Nuovo Testamento Paolo ha scritto. E anche di suo pugno, cosa rara nell'Antico Testamento, di loro pugno, forse nessuno, non mi direte che Mosè ha scritto di suo pugno il Pentateuco, e dura dei secoli come faceva a scriverlo, forse era anche in alfabeta, faceva parlare a suo fratello perché lui non parlava bene, era balbuziente. E faceva scrivere gli amanuensi, attribuito a Mosè, perché Mosè era l'artista, il principale personaggio dei primi libri, i cinque libri. Non mi direte che Isaia l'ha scritto Isaia, c'è il proto Isaia, il deuto Isaia, il trito Isaia, c'è il primo Isaia, il secondo Isaia, il terzo Isaia, quasi tre secoli di Isaia, non so che mica era fatto tre secoli o quattro, poter scrivere. Mentre Paolo lo diceva anche, questo è di mio pugno, questa lettera è di mio pugno, la firma è di mio pugno, il resto lo dettava, hai capito, lo dice, è comunque quello che c'è stato più produzione biblica nell'Antico e nel Nuovo Testamento. E quindi lo faremo ad amarlo anche quest'anno. Giovanni della Croce, che noi abbiamo visitato l'anno scorso in Spagna, il padre pronunciò una parola che fu suo figlio e sempre la ripete in eterno silenzio. Perciò in silenzio essa deve essere ascoltata dall'anima, dice San Giovanni della Croce. Il silenzio allora, perché la parola di Dio non è nel frastuono, e ricordate l'episodio di Elia quando era sul monte nella grotta e era sentito un gran frastuono, era il terremoto, va fuori. Pensava che fosse Dio, non vede niente. E poi detto, una folata di vento incredibile che portava via perfino i sassi, va fuori, la potenza di Dio, non si vede niente. E poi dopo invece sente un soffio leggero nell'aura della sera e incontra Dio. Perché Dio parla nel silenzio e non nel frastuono. Non alza la voce. Un ultimo omaggio per Maria. L'icona dell'ascolto, la Vergine dell'ascolto. E la lode più bella gliela data è la sua cugina. Beata te che hai creduto. Beata colei che ha creduto. C'è un bellissimo libro di Caretto su questo, Carlo Caretto. Beata te che hai creduto. Cioè, la grandezza di Maria si fonda tutto su questo. Perché? Ha creduto. E dove è cominciata la grandezza di Maria? Del suo sì, diventando madre di Dio. Si è fidata della parola di Dio. Quando gli ha chiesto, si faccia di me secondo la tua parola. Ecco, lei ha creduto, ha risposto sì, è diventata madre di Dio. Questa è la sua grazia e questo qui è il dono più grande che lei si è fatto tramite per donarlo al mondo dalle mani del Padre. Si faccia di me secondo la tua parola. E così la parola si è fatta carne e il Verbo si è incarnato. E abitato in mezzo a noi. Beata te che hai creduto. E poi ricordate l'altro episodio, quando c'è fuori tua madre e i tuoi fratelli che ti cercano. Gesù in mezzo alla ressa in casa, non riusciva neanche a uscire. Però uno di là che chiede. C'è tua madre, i tuoi fratelli che ti vogliono parlare. E invece che dire, permesso che vado a salutarli un minutino, no? Gesù alza la voce e dice, mia madre, i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Quindi voi siete mia madre e i miei fratelli. Non è per dire di quella non me ne frega niente, ma fate come quella, fate come mia madre che si è fidata della parola di Dio. Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Basta. Nella mezza basta, basta. Dunque, ragazzi, sulla parola di Dio, come dico, ce n'è. Non finisce più. Non finisce più la bellezza.